Prima Timoteo 4, del 6 fino al 10. Leggiamolo insieme. Anzi, chiedo a Cinzia Lentini, puoi leggere per favore? Prima Timoteo 4, del 6, scusa, sì, del 6 al 10.
Ok, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai insegnato da vicino. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati alla pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Per questo, infatti, ci affatichiamo e siamo vituperati, perché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti.
Bene, che bel brano, che bel brano. Questo è il versetto preferito di tutti coloro che non amano la palestra e tutti coloro che amano, che dire, la vita sedentaria. L'esercizio fisico è utile a poca cosa. Ah, versetto preferito di tanti, no? Non facciamo l'alzata di mano. Scherzo. È un brano bellissimo che vogliamo considerare insieme. Qua si parla del buon servitore di Gesù Cristo. Siamo in 1 Timoteo 4, dal 6 al 10. Si parla del buon servitore di Gesù Cristo. E vorrei iniziare contrastando un po' questo concetto del buon servitore di Gesù Cristo con quello che, ahimè, è un po' la caratterizzazione di tante persone intorno a noi che io ho identificato, ho chiamato un po' persone leggere. Viviamo una società di persone leggere, persone senza convinzioni, senza integrità, persone superficiali. Potremmo immaginarli più leggeri di una piuma. Dovunque soffia il vento, loro vanno allo sbaraglio. Non hanno un credo, non hanno un proposito per cui vivono. Stavo smanettando un po' su internet per vedere un po' se c'era qualche riferimento anche all'interno del mondo psicologico della condizione di tante persone intorno a noi oggi, e c'è veramente un sindromo che si chiama l'uomo vuoto. Interessante. È quello che hanno concluso questi studiosi. Alla fine, la psicologia tante volte non è altro se non studenti del comportamento umano. Gli mancano tanti pezzi perché non hanno una visione del mondo biblica, però studiano il comportamento umano e hanno visto che c'è intorno a noi il sindromo dell'uomo vuoto. Una donna descrive così il sindromo dell'uomo vuoto. Parla in questo caso di uomini nel loro 40° anno, il quarto decennio, single o divorziati, che non hanno amici, disoccupati o arenati nel lavoro, senza hobby, alla deriva in un mondo che per loro non ha alcun senso. Così è la descrizione di questa pagina di psicologia. Ed è una condizione molto triste. Non è solo applicabile a uomini, anche a donne. Uomini vuote, donne vuote. Ed è molto netto il contrasto di questa, diciamo, questa tipologia di persone con quello che viene insegnato qui dall'Apostolo Paolo, il buon servitore di Gesù Cristo. Già le parole, già la descrizione, buon servitore di Gesù Cristo ci riempie di coraggio, non è vero? Cioè da una colonna di acciaio a tutti noi questo tipo di definizione del cristiano come buon servitore di Gesù Cristo. E vorrei guardare insieme a voi quattro caratteristiche del buon servitore di Gesù Cristo. Prima di tutto, guardiamo insieme la sua dottrina. La dottrina del buon servitore di Gesù Cristo è un elemento fondamentale per renderlo quello che è. Guardate il versetto 6. Buon servitore di Gesù Cristo, nutrito con la parola della fede e la buona dottrina che hai imparata. Cosa vuol dire dottrina? Dottrina vuol dire insegnamento, ciò che una persona crede. E il buon servitore di Gesù Cristo ha un credo. E Paolo definisce questo credo come un credo buono e nutriente. Non so se molte volte pensiamo alla dottrina in questo modo o pensiamo a quanto ci condiziona la nostra dottrina. Ogni persona ha una dottrina in un modo o un altro, sia che lo riconosca, sia che lo possa definire, e molte persone dicono: ah, ma non importa ciò che si crede. Beh, non è così vero. Se pensiamo al comunismo, no, la strage che ha fatto il comunismo nel secolo scorso, sappiamo da dove è nato il comunismo? Da Marx. Marx, questo filosofo, il comunismo è la conseguenza alla sua dottrina. Da dove è spuntato il nazismo? Non è che è spuntato dal nulla, è spuntato dalla dottrina di Nietzsche, filosofo che credeva nel superuomo, che doveva dimostrare la sua potenza soggettando altre persone. Il nazismo, Hitler, era una conseguenza della filosofia di Nietzsche. La dottrina del buon servitore di Gesù Cristo è buona ed è nutriente, e questo è uno dei segni caratteristici del buon servitore di Gesù Cristo. Perché è buona la dottrina? Perché è buono il credo del buon servitore di Gesù Cristo? Perché nasce da un Dio buono, che ha un piano buono, che è un Dio benevolo, è un Dio santo. Cosa vuol dire santo? Santo vuol dire assenza di la minima briciola di malvagità. È la dottrina che ha dato agli uomini, che parte da lui, è buona ed è nutriente. Poi dice qua che versetto 7, la dottrina del buon servitore di Gesù Cristo lo serve anche per rifiutare le favole di vecchie profane, deve rifiutare certe cose. E questo è un altro elemento importante del buon servitore di Gesù Cristo, della sua dottrina, perché rifiuta ciò che è marcio e quanto è tempestivo per il giorno d'oggi. Pensavo a una situazione in cui di recente ero seduto ad un tavolo e si cominciò a parlare di un argomento vuoto, inutile, e una delle persone mature al tavolo riusciva a incanalare la conversazione in un'altra direzione per evitare certi discorsi inutili, vuote. E sicuramente sappiamo bene che ci sono degli argomenti che non valgono la pena il nostro tempo, non servono a niente. E più di oggi penso che è difficile pensare a un altro tempo in cui siamo tentati di perderci in discorsi inutili. Dobbiamo dire: no, non ne parlerò di questo, non mi interessa, è un discorso vuoto. L'idea di rifiutare potrebbe essere frainteso, potremmo pensare che dobbiamo affrontare, dobbiamo andare direttamente contro ciò che sentiamo di vuoto. Invece non è l'idea. Seconda Timoteo 2,23 dice: evita le dispute stolte e insensate che generano contese. La stessa parola, evitare. Noi le evitiamo, non vogliamo neanche darle peso, perché riconoscerli sarebbe dargli più peso di quanto vale una pena. No, il buon servitore di Gesù Cristo non perde il tempo con delle favole profane, dei discorsi vuoti. Secondo, notate il suo carattere. Prima la dottrina del buon servitore di Gesù Cristo, poi il carattere. Dice: esercitati alla pietà. Esercitati alla pietà. Il buon servitore di Gesù Cristo è una persona che si esercita per la pietà. Cosa vuol dire pietà? Pietà vuol dire devozione. Devozione vuol dire ha un orientamento verso Dio. Che poi questo orientamento verso Dio si riflette nel suo carattere. È una persona di carattere. La parola pietà, forse a noi è difficile arrivare alla vera idea di quello a cui si riferisce. Tante volte possiamo pensare a una persona pia, come una persona che porta forse un berretto, vestito di nero, sempre triste, sempre serio, ma l'idea della pietà o la devozione principalmente esprime l'idea del carattere, il carattere che viene fuori da una persona attraverso la disciplina di vivere orientato verso Dio. Vive orientato verso Dio, una persona devota, e questo poi si riflette in una vita di carattere, di pietà. Ed è, penso che è fondamentale mantenere collegati le due idee di questa vita vissuta affascinata, meravigliata di Dio, e l'idea che poi questo essere rivolti verso Dio, come forse possiamo pensare un fiore sì, rivolto verso il sole, che poi produce una vita di carattere e comportamento giusto. Perché dico che è importante mantenere le due cose insieme? Perché se no la parola disciplina, devozione, carattere, subito diventano un altro metodo di autosalvezza. Se noi diciamo solo, il buon servitore di Gesù Cristo è una persona di carattere, una persona che si esercita, sì, ma sempre come risultato di vivere affascinato di Dio. Sempre come il risultato di avere un cuore che è meravigliato di Dio. L'uomo, la donna, il buon servitore, servitrice di Gesù Cristo, non è dedicato a una vita di carattere come metodo di autosalvezza, ma è coinvolto in riflettere ciò che l'essere entusiasmato da Dio, meravigliato da Dio, produce nella sua vita. Tyndale, uno dei primi traduttori della Bibbia in inglese, disse questo: se qualcuno chiede, dato che la fede mi giustifica, pensiamo alla dottrina della giustificazione per la sola fede, siamo giustificati, perché fare delle opere? Se qualcuno mi chiede, dato che la fede mi giustifica, perché fare delle opere? Io rispondo, l'amore mi costringe. Intanto in quanto la mia anima sente quanto amore Dio mi ha mostrato in Cristo, non posso che amare Dio in riflesso. Vediamo quanto è diverso. Se noi pensiamo che essere una persona pia è tirarci su con le nostre forze e dire ok, adesso vivrò una vita di carattere, e quanto è diverso invece vivere una vita di carattere come risposta al nostro riconoscere quello che è stato fatto per noi in Dio. E l'amore ci costringe. Così il buon servitore di Cristo, prima di tutto, ha una dottrina, poi ha un carattere pio, ha un carattere che nasce dalla sua devozione a Dio, e poi, numero tre, la sua certezza. Guardate la sua certezza, lo collegheremo con l'ultima parte del versetto 8, però la sua certezza è un segno caratteristico. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata. Quanto è reso forte il buon servitore di Gesù Cristo dalla sua certezza. Il buon servitore è dalla sua certezza reso attivo, è reso coraggioso. La sua certezza specificamente cos'è? Si collega all'ultima parte del versetto 8. La pietà ha una promessa della vita presente e di quella futura. Quella è la sua certezza. Il credente vive con questa certezza di avere la grazia di Dio alle sue spalle per questa vita e per quella futura. E questo lo rende attivo, lo rende coraggioso. Sa di essere sotto la benedizione di Dio. E c'è un programma in televisione, forse qualcuno l'ha visto, dove c'è un tipo di programma, un tipo di documentario in cui ci sono questi autisti dei TIR, non mi ricordo se è in Canada o in Russia, però questi TIR devono viaggiare al di sopra dei laghi ghiacciati per portare le merci da un posto all'altro. E questi autisti dei TIR dicevano che se tu guidavi il TIR durante il mese di gennaio eri sicuro che questo ghiaccio ti sorreggerebbe. Invece se tu facevi il viaggio torno ad aprile o maggio, più verso aprile, eri un po' più spaventato perché già la temperatura cambiava, non abbastanza per scioglierlo completamente. Però si intravedeva quando stavano facendo questo viaggio in aprile che erano un po' più nervosi. E mi è venuto in mente questa immagine che noi dobbiamo essere come gli autisti che guidavano questi tir a gennaio. senza alcun dubbio. Le promesse di Dio sono certe. Possiamo dire certa è questa affermazione. Dio è per me. Dio mi ha promesso benedizioni per questa vita e per la prossima. Forse non le benedizioni come io le definisco o come io li penso, però sono lo stesso queste promesse sulle quali possiamo appoggiare le nostre vite. E forse qua ci farebbe del bene fermarci per porci questa domanda. Abbiamo questa certezza? Abbiamo veramente questa certezza che possiamo dire è un'affermazione certa? Vediamo le nostre vite come questi autisti dei tir che stanno guidando le proprie vite nel mese di gennaio, non nel mese di aprile, e possiamo essere sicuri che le promesse da figli, da figlie di Dio, sono nostre. E poi con questa certezza cosa facciamo? Ci lanciamo verso la nostra chiamata. Tante volte mi piace pensare così, i figli di Dio, le figlie di Dio, pensano di vivere ancora in un universo di rischio, ma non c'è più rischio per i figli e le figlie di Dio. Mi spiego? Non esiste più il rischio. Dal momento in cui l'unica cosa che ci poteva far aver paura di vivere in un mondo rischioso era che eravamo dubbiosi sul tipo di Dio col quale abbiamo a che fare, in vista della croce che è la garanzia che Dio è per il peccatore. Che rischio c'è? Siamo figli di Dio, siamo amati, tutte le promesse sono sì e Dio, sì e amen per i figli di Dio. Stiamo vivendo ancora nel timore? Stiamo vivendo ancora nella paura, nell'ansietà? Cosa dobbiamo fare? Confessarlo. Confessare che abbiamo ansietà, confessare che non ci fidiamo, che non siamo certi dell'affermazione e poi, ricevendo il perdono di Dio, ci muniamo di questa certezza delle promesse fatte ai figli e figlie pie di Dio. Così abbiamo la dottrina del buon servitore, abbiamo poi il carattere, abbiamo qui la certezza e poi abbiamo il suo Vangelo. Il Vangelo. Versetto 10. Per questo ci affatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Il buon servitore di Gesù Cristo non è un uomo vuoto, non è una donna vuota, non è una persona che vive nella disperazione, come se nel mondo non ci fosse una buona notizia. No, sa che il Dio dell'universo è un Dio che è per il peccatore. Sta abbaiando un cane. Ciao cane. Il buon servitore di Gesù Cristo sa che l'universo è l'abitazione non di un Dio sconosciuto, non di un Dio che potrebbe essere tentato a pensare, se non è un mostro, forse tentato a dire non so veramente il suo carattere. Non è così col buon servitore di Gesù Cristo. Sa che il Dio dell'universo è il Dio che ha, è un Dio di salvezza, un Dio che è caratterizzato dalla buona notizia. Pensavo a questo Dio che ci viene rivelato in questo versetto e mi sono posto la domanda, pongo la domanda, se qualcuno di noi è stato mai in una casa in cui viveva un padre violento. Potrebbe essere un tasto sensibile per alcuni. Io sono stato in casa in cui in quella casa dimorava un uomo violento, un uomo abusivo. Ed è incredibile come quella casa è così influenzata dal carattere di questo uomo violento. Un uomo che ebbe un padre abusivo disse queste cose: mi batteva fino a farmi diventare come la polpa di un'arancia. Era un uomo che mi rese una vittima e si compiaceva del suo ruolo di risucchiare tutta la gioia dalla mia vita. Disse questo: questo uomo potente mi colpiva e una delle mie sorelle senza avviso. Se lo affrontavi, se minimamente gli chiedevi perché, in un modo che non gli piaceva, rischiavi di essere picchiato in modo severo. Mi è venuta in mente questa idea. Sono convinto che tanti di noi abbiamo ancora una visione di Dio troppo simile a quello di questo bambino. Ancora abbiamo un'idea troppo simile all'idea di questo bambino del padre abusivo. Ma il Vangelo espone le cose in un modo completamente diverso. Il Vangelo dice che Dio è un Dio di salvezza, è un Dio liberatore e a favore della salvezza di tutti gli uomini, come abbiamo letto l'altra volta, vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ora questo forse bisognerebbe spiegarlo con altri versetti della Bibbia. Se Dio vuole che tutti siano salvati, allora perché non tutti sono salvati? E qui entrano altre dottrine che ci insegnano che Dio ha anche altri scopi per cui permette agli uomini di raccogliere i frutti di quello che seminano, cioè permette all'uomo di raccogliere il frutto della loro incredulità in alcuni casi. Però il cuore centrale di Dio, il cuore essenziale di Dio è un cuore che vuole il bene delle persone, non è un Dio cattivo. E come lo sappiamo perché ha mandato suo figlio a morire sulla croce per perdonare l'uomo dei propri peccati, salvatore di tutti gli uomini, in modo speciale, particolare per i credenti. A volte si usa questa frase che la morte di Cristo era sufficiente per la salvezza di tutti gli uomini ed era efficiente, cioè efficace, per la salvezza di coloro che alla fine credono. Cioè il sangue di Cristo sarebbe stato sufficiente per far sì che tutti gli uomini fossero salvati. Tale è il valore del sangue di Gesù, tale è il valore di quello che Dio ha messo come approvvigionamento all'uomo, però è reso efficace solo nella vita di coloro che credono. L'immagine che ci viene fuori in ogni modo è che l'atteggiamento di Dio è l'atteggiamento evangelistico, è un atteggiamento di grazia. E questo è un grande strumento nella vita del buon servitore di Gesù Cristo, perché sa di essere l'oggetto della salvezza di Dio. E che dire, una volta che lo sa, cos'altro, di cos'altro ha bisogno? La cosa più importante l'ha ricevuto. Bene, carissimi, lavoriamo per la grazia di Dio, per essere questi buoni servitori di Gesù Cristo, con una dottrina ben chiara, carattere ben chiaro, ben presente, che possiamo avere una certezza nelle nostre vite e poi un Vangelo che ci caratterizza. Grazie, ho finito.